Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotto.
E allergie.
Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
E siamo all'appuntamento del venerdì con la salute e i medici dell'Università Cattolica Policlinico Gemelli di Roma. Ben trovati da Eliana Storri per un'altra puntata di Effetti Collaterali. Oggi parliamo di tumore ovarico. Il tumore ovarico colpisce circa 4.000 donne ogni anno, è al nono posto tra le forme tumorali e costituisce il 2,9% di tutte le diagnosi di tumore. In Europa rappresenta il 5% di tutti i tumori femminili. È più frequente nella popolazione caucasica, nei paesi dell'Europa del nord occidentale e degli Stati Uniti, e molto meno frequente nei paesi asiatici, africani e sudamericani. Ne parliamo con il professor Giovanni Scambia, direttore del Dipartimento per la tutela della salute della donna e della vita nascente del Policlinico Gemelli. Professore, benvenuto.
Buongiorno.
Per essere corretti nell'informazione, può confermare questi dati?
Senz'altro sì.
Allora, passiamo subito a chiederle cos'è il tumore ovarico.
Ma il tumore ovarico è una delle neoplasie che nascono nell'apparato genitale femminile, peraltro una delle più insidiose, perché nasce all'interno della cavità addominale, non dà sintomi per molto tempo, proprio perché non ha la possibilità di darli, in quanto non comprime altri organi, intacca delle funzioni vitali, e quindi ci se ne accorge molte volte quando la malattia è già diffusa a tutta la cavità addominale.
Quali sono i fattori che possono provocare un tumore ovarico?
Purtroppo noi non li conosciamo, stiamo solo adesso iniziando a identificare alcune delle potenziali vie molecolari che portano al tumore ovarico. Quindi da questo punto di vista non abbiamo un'epidemiologia chiara che ci dica qual è una categoria a rischio, se non il fatto, come lei diceva all'inizio, che è più frequente in alcuni paesi industrializzati, che si associa generalmente a delle condizioni di vita alte, per cui è un tumore tipico delle società industrializzate. L'unica cosa che noi sappiamo, e questo lo sappiamo molto bene, è che il 10% circa di questi tumori è su base familiare. Quindi il vero fattore di rischio è una familiarità per tumore ovarico o per tumore della mammella. Quella è una categoria di persone a rischio che va seguita con particolare attenzione.
E per quanto riguarda la menopausa precoce oppure tardiva, oppure aver avuto un menarca precoce o tardivo, oppure la nulliparità, non aver fatto figli?
E questo per certi versi sono fattori che sono stati implicati, però si rende conto che sono talmente generici che costruire su questo un programma di prevenzione o dire che una persona che non ha avuto figli è più a rischio, a parte che l'incidenza di questo rischio è aumentato, è molto bassa, ma comunque è difficile poi tradurre in pratica queste informazioni.
Quali sono le varie tipologie di tumore ovarico?
Ne esistono di vari tipi, il tumore ovarico è uno tra i più multiformi in assoluto, proprio perché l'ovaio è di per sé un organo che ha varie funzioni, tra cui anche una funzione endocrina. La maggior parte delle neoplasie dell'ovaio insorgono dall'epitelio di superficie, quindi sono tumori epiteliali, e sono i tumori tipici che insorgono dai 35-40 anni in su e che hanno varie tipologie, vari istotipi, come noi li chiamiamo, con caratteristiche a volte diverse e che hanno tre categorie fondamentali: i tumori benigni, i tumori borderline, che sono al limite tra benigno e maligno, e i tumori francamente maligni. Questa categoria di tumori epiteliali incide per circa l'80% di tutti i tumori ovarici. Poi esistono tumori che insorgono dalle cellule germinali, che insorgono dalle cellule stromali e che sono più
che
tipici.
Che significa, professore?
Dalle cellule che invece sono deputate alla funzione endocrina dell'ovaio o alla funzione riproduttiva, e questi sono tumori più frequenti invece nelle persone giovani, per esempio il disgerminoma, quindi un tumore che insorge da cellule germinali, quindi da cellule che fanno parte di una funzione ovarica in senso riproduttivo, questi sono tumori tipici invece della donna giovane, cioè la ragazza di 20 anni, 18, 25 anni generalmente ha questo tipo di tumore ovarico.
Ce ne sono altri tipi?
Ce ne sono anche altri, ma poi andiamo veramente in istotipi molto rari che credo incidano per meno dell'1%, quindi alla fine credo che noi dobbiamo categorizzare due grosse categorie, quelli epiteliali e quelli non epiteliali. Quelli epiteliali di superficie, più frequenti nelle donne dai 35 ai 40 anni in su, quelli non epiteliali invece nelle ragazze più giovani.
Una forma cistica può evolvere in tumore?
No, se lei, diciamo, questa è una domanda un po' insidiosa, perché noi oggi quando parliamo di cisti ovarica parliamo di una molteplicità di situazioni cliniche.
Quindi è un termine generico?
È un termine molto generico che però oggi inizia ad avere dei riscontri interessanti, perché grazie all'ecografia transvaginale che è sempre più precisa, grazie all'utilizzo di alcuni marcatori tumorali, cioè delle proteine che vengono prodotte nel siero, oggi noi siamo in condizione di dire quando una cisti ovarica è potenzialmente a rischio di essere o di diventare nel tempo un tumore, e invece quelle cisti ovariche che definiamo più normalmente funzionali, cioè che sono degli episodi transitori che si verificano nell'ovaio e che poi sono destinati a passare durante col tempo da soli.
Tornando ai sintomi, lei ha detto che quando compaiono vuol dire che il tumore è già in stato abbastanza avanzato, però quali sono? Come ci si rende conto?
Guardi, i sintomi, tanto le faccio una precisazione, l'80% dei tumori ovarici insorge, come le dicevo, in fase avanzata. C'è fortunatamente un 20% che noi riusciamo a identificare in fase più precoce. In fase avanzata i sintomi del carcinoma ovarico sono fondamentalmente confondibili con sintomi di tipo intestinale, cioè difficoltà, gonfiore dell'addome, sono quei sintomi tipici delle coliti, difficoltà ad andare di corpo, dolori addominali aspecifici che non si riesce a capire da dove, quale categoria hanno, quindi molte volte la prima persona che vede una paziente del genere è un medico di base, un internista, e quindi proprio perché vengono confusi con sintomi di tipo gastrointestinale, questa è la cosa principale. Poi si verifica un tipico aumento di volume dell'addome dovuto alla produzione di liquido all'interno della cavità addominale, in particolare di liquido ascitico, e questi sono i sintomi tipici associati a un po' di dolorabilità pelvica che sono talmente però aspecifici che difficilmente vengono ricondotti immediatamente a un tumore ovarico.
Non provoca perdite ematiche?
È molto raro, non è uno dei sintomi iniziali. Le perdite ematiche sono sintomi molto frequenti nel caso di tumori dell'utero, ma non di tumori dell'ovaio.
Ma con una visita ginecologica annuale si previene?
Diciamo che
velocità ha questo tumore nell'evolvere?
Guardi, diciamo che sicuramente una visita ginecologica annuale è quella che noi raccomandiamo e che può aiutare a diagnosticare un tumore dell'ovaio, però se lei mi chiede se facendo una visita ginecologica annuale,
esatto,
uno
sì,
è tranquillo per quanto riguarda il tumore ovarico, magari associando a questa visita anche un'ecografia transvaginale, le devo dire purtroppo di no. Sicuramente è utile, ma non dà assolutamente una certezza.
Oltre la visita, ovviamente, quali sono poi gli esami diagnostici che vengono effettuati, a parte, le diceva, la transvaginale, per verificare la presenza di questo tumore e anche l'appartenenza eventualmente ai vari livelli di gravità?
Sono sicuramente i marcatori tumorali che vengono fatti nel siero, come per esempio il CA125, il CA199, e poi esami strumentali quali l'attacco o la risonanza magnetica. Questi sono i sintomi, gli esami cardine da effettuare. Ovviamente poi in base ai sintomi specifici possono essere utili esami complementari, come per esempio una colonoscopia, in alcuni casi può essere richiesta, però il fondamentale è la visita, l'ecografia transvaginale, i marcatori e l'attacco alla risonanza.
E una volta accertata la presenza del tumore ovarico, quali sono i trattamenti sia chirurgici che farmacologici?
Allora, oggi il cardine nella terapia del carcinoma ovarico è la chirurgia, che ha assunto un ruolo sempre maggiore proprio perché la prognosi di questa paziente è condizionata da quanto ottimale l'intervento chirurgico iniziale. Cosa mira l'intervento chirurgico? Fondamentalmente a togliere tutto il tumore possibile in tutte le sedi dovunque a livello addominale si possa trovare. E quindi questo può andare ovviamente dalle ovaie stesse, dall'utero, da segmenti di intestino, fegato, milza. Quindi il primo intervento è quello più importante, bisogna cercare di lasciare il minor residuo tumorale possibile o ottimalmente l'assenza di residuo. A questo poi seguono dei cicli di chemioterapia che oggi noi effettuiamo con due farmaci, sono il carboplatino e il tassolo. Devo dire che in questo la ricerca italiana ha dato in questi anni un contributo importantissimo, perché probabilmente abbiamo dimostrato che si possono ottenere gli stessi risultati utilizzando anche un farmaco che invece non provoca la caduta dei capelli e non provoca dei fenomeni tipici di neuropatia periferica, dei fenomeni di difficoltà all'articolazione fine delle dita o della dolorabilità ai piedi, delle parestesie, dei formicolii. Questo è un risultato della ricerca italiana di cui avremo i risultati finali verso metà fine del prossimo anno. Attualmente lo standard è l'utilizzo del carboplatino e del tassolo. E poi, finiti questi sei cicli di terapia, inizia un periodo in cui la paziente deve fare dei controlli, almeno due volte l'anno, con dei marcatori nel siero e con gli esami strumentali, come per esempio appunto l'ecografia o quando è indicato una TAC, per cercare di capire e di diagnosticare il più precocemente possibile una eventuale recidiva di malattia.
E quindi parliamo delle metastasi?
Sì.
Che si possono evolvere in qualche organo specifico?
Guardi, il tumore ovarico è tipicamente un tumore della cavità addominale, quindi difficilmente noi troviamo un tumore ovarico a livello polmonare o a livello cerebrale, sono episodi quasi aneddotici. In realtà il tumore ovarico nasce e si sviluppa all'interno della cavità peritoneale, proprio sul peritoneo, sul fegato, sull'intestino, sulla vescica.
Considerando lo stadio del carcinoma, qual è l'aspettativa di vita di una paziente che ha subito un intervento e poi ha fatto chemioterapia?
Ma guardi, dipende dallo stadio di partenza e dalle caratteristiche del tumore e dalla bontà del trattamento chirurgico, soprattutto iniziale. Io le dico questo, nonostante le percentuali non siano ancora altissime, cioè un tumore per il quale non abbiamo una guarigione in una percentuale alta, però sicuramente oggi le pazienti con tumore ovarico sopravvivono molto a lungo e con una buona qualità di vita, cioè noi 10-15 anni fa avevamo delle sopravvivenze che a volte non arrivavano o superavano di poco i 6 mesi, un anno, e oggi noi riusciamo a portare la maggior parte di queste pazienti a delle sopravvivenze molto lunghe che possono superare i 5-6 anni e in condizioni di vita buone. C'è una quota di queste pazienti che oggi guarisce dal tumore ovarico e che questo è dovuto ai progressi della chirurgia, ai farmaci nuovi che abbiamo, ma soprattutto la cosa interessante è che questi miglioramenti nella cura stanno continuando, cioè noi continuiamo a verificare pazienti che vivono di più e sempre meglio.
Professor Scambia, quali sono le conseguenze fisiche e psicologiche su una donna che ha avuto l'asportazione di una o entrambe le ovaie, tenendo conto ovviamente anche dell'età?
Ecco, quello è il fatto fondamentale, perché lei capisce che se si parla di una donna giovane che magari non ha avuto figli, le conseguenze fisiche sono importanti, quelle psicologiche ancora di più. E qui c'è qualche buona notizia, nel senso che ci sono dei casi di tumore ovarico che noi oggi riusciamo a trattare garantendo comunque la capacità gestazionale, cioè la possibilità di avere dei figli, quindi risparmiando parte dell'ovaio quando è sano. Le conseguenze, allora, da un punto di vista fisico, se noi riusciamo a fare un buon intervento chirurgico e riusciamo ad asportare tutta la malattia, in realtà non ci sono le conseguenze fisiche debilitanti assolutamente o delle alterazioni importanti della qualità di vita. Sicuramente nella fase avanzata invece, quando la malattia dovesse ritornare, quando la malattia comincia a intaccare in maniera seria l'intestino e noi possiamo fare poco, a quel punto i sintomi dell'occlusione intestinale, il gonfiore, il dolore addominale diventano i sintomi prevalenti.
Parlando di aspetti psicologici di questo tipo di pazienti, vorrei dire che proprio questa sera all'auditorium dell'Università Cattolica avrà luogo una serata evento volta a presentare i nuovi progetti della Libreria dell'Anima. Professore, può spiegarci cos'è la Libreria dell'Anima?
Ma guardi, la Libreria dell'Anima è un'idea nata da una nostra paziente che la dottoressa Maria Rosaria De Luca, con la quale che è uscita da una storia di tumore e che quindi ha pensato...
Tumore di questo tipo?
Tumore, adesso non entrerei nel dettaglio, però sì, di questo tipo genitale, che diciamo ha pensato di darci una mano a un processo che noi stiamo cercando di portare avanti al Gemelli, che è quello dell'umanizzazione dell'ospedale. In particolare noi ci occupiamo di salute femminile e quindi di tutto quello che garantisce e tutela la salute della donna dall'infanzia fino alla menopausa, non solo per gli aspetti tipicamente medici e quindi per tutti i tecnicismi di cui abbiamo bisogno per guarire le persone, ma anche umanizzare l'ospedale vuol dire occuparsi appieno della persona e quindi di tutto quello che può essere utile a una migliore accettazione delle cure, a una tranquillità psicologica nel momento in cui si fanno, a garantire che la famiglia nella quale insorge un tumore in una donna, che molte volte è anche mamma, quindi genitrice, a garantire che questa famiglia non ne abbia dei contraccolpi assoluti. In questo entra la Libreria dell'Anima, e cioè è una delle iniziative che noi per umanizzare l'ospedale abbiamo voluto, e cioè quella di creare dentro il reparto di ginecologia oncologica una stanza che riproduce un po' un salotto di casa in cui ci sono libri da leggere, musica da ascoltare e in cui le persone possono incontrare la famiglia e stare un po' come in un ambiente familiare, possono rilassarsi, può essere utile per noi medici a volte per dare delle notizie che non sono sempre, diciamo, belle da dire e che sono difficili da accettare. In questo entra il progetto Libreria dell'Anima, che abbiamo presentato qualche mese fa e che oggi ha un'evoluzione, cioè diventa un progetto che dal Gemelli gradualmente si sposta anche in altri ospedali, aderiscono personalità dello spettacolo che per esempio Gerry Scotti ha realizzato un audiolibro che ripropone La gabbianella e il gatto di Sepulveda in forma di audiobook per le pazienti. Credo che sia una di quelle serate nella quale si può meditare sul fatto che la medicina alla fine non è solo curare in maniera tecnica, ma è curare l'insieme della persona. Quindi spero che questa serata ci aiuti in questo senso.
Per ulteriori informazioni, diciamo il sito www.libreriadellanima.org. Professor Scambia, grazie per essere stato con noi, in bocca al lupo per questa serata e le auguriamo buon lavoro.
Grazie anche a voi.
A presto. Era il professor Giovanni Scambia, direttore del Dipartimento per la tutela della salute della donna e della vita nascente del Policlinico Gemelli. E siamo arrivati al termine della rubrica Effetti collaterali. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.